Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. L'abbandono della sanità pubblica accade anche in Francia e lo denunciano 19 tra medici e familiari delle vittime di suicidi negli ospedali pubblici. In un esposto alla magistratura presentato qualche giorno fa, il 10 aprile scorso, medici e familiari accusano i ministri francesi del lavoro, dell'istruzione e dell'accesso alle cure di, virgolette, molestie morali e omicidio volontario. L'obiettivo dei ricorrenti è quello, dicono, di rompere l'omertà di fronte ad una epidemia di suicidi negli ospedali pubblici. Cifre ufficiali comunque non ne circolano, io non ne ho viste. La denuncia è stata fatta da infermieri, direttori di ospedale, professori universitari e medici ospedalieri e vedove di operatori sanitari, che non si conoscono tra di loro, si sono uniti solo per cercare di mettere in evidenza le responsabilità di quello che hanno definito un manipolo di ministri. E i tre ministri del governo francese che sono stati denunciati sono Catherine Vautrin, che è ministra del lavoro, Yannick Noder, della salute e dell'accesso alle cure, e poi Elisabeth Borne, ministra all'educazione nazionale. Scrivono i denuncianti nel preambolo della denuncia presentata alla magistratura: gli ospedali vivono da molti anni una grave crisi che sembra essersi aggravata a partire dal 2012-2013 circa, attraverso la continua applicazione di politiche pubbliche neoliberiste che, nonostante i numerosi segnali di allarme particolarmente preoccupanti, tra cui i suicidi, non sono state corrette, anzi. Questo è quello che si legge nella denuncia. Il deterioramento delle condizioni di lavoro è aumentato, poi potete immaginarlo, con la crisi che si è aperta durante la pandemia del Covid-19, in particolare nella primavera, a partire dalla primavera del 2020. L'avvocato che sta seguendo questa avvertenza per i querelanti, che si chiama Christelle Mazza, chiede che a questo caso venga applicato sostanzialmente la giurisprudenza di un caso precedente di qualche anno fa, è il caso che ha riguardato alcuni lavoratori di France Telecom, la società pubblica allora dei telefoni in Francia, perché quasi una ventina di anni fa, tra il 2007 e il 2009, ci furono all'interno di France Telecom almeno 25 suicidi. E applicare la giurisprudenza del caso di France Telecom a questo nuovo caso che riguarda la sanità pubblica francese significa, nella buona sostanza, arrivare alle responsabilità dei dirigenti, così come si raggiunsero allora dei dirigenti di France Telecom che furono appunto condannati, oggi ai responsabili della sanità pubblica in Francia. Entriamo ancora di più nei particolari prima di arrivare poi al nostro primo ospite di questa mattina, perché l'esposto denuncia, aperte virgolette, condizioni di lavoro totalmente illegali e mortali, ritmi di lavoro insostenibili in diverse professioni mediche e specialità e regioni della Francia. L'impunità organizzata per i responsabili è poi un tratto caratteristico di tutti questi casi. Quindi, come avete sentito, sono diverse le questioni che si incrociano in questo caso della sanità pubblica francese, dei suicidi che ci sono stati tra il personale sanitario. Da un lato c'è l'abbandono politico della sanità pubblica anche in Francia, mi verrebbe da dire, da parte dei governi, non ritenuto più un bene pubblico essenziale. Dall'altro poi ci sono le condizioni di superlavoro negli ospedali per i dipendenti del servizio sanitario, e poi ci sono le questioni di uguaglianza nel trattamento giudiziario dei dirigenti della sanità pubblica, così come fu in passato per i dirigenti del caso France Telecom. Questa dunque è la questione di cui ci occuperemo questa mattina con un ospite che vi presento subito, che è il professor Jean-Olivier Mallet. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, le chiedo di spegnere l'apparecchio radiofonico che probabilmente ha acceso, di tenere acceso ovviamente soltanto il telefono perché altrimenti si sente l'eco della mia voce.
Certo, è il caso. Bonjour à toutes et à tous.
Buongiorno. Allora, la prima domanda che le faccio è ovviamente com'è possibile, com'è stato possibile che in Francia la sanità pubblica sia arrivata a questo livello, e cioè a un livello per cui, a fronte anche di alcuni suicidi che ci sono stati, un gruppo di cittadini e di cittadine si mettano a denunciare e a chiedere conto per la responsabilità che hanno in questa vicenda tre ministri della Repubblica. Molestie morali, omicidio volontario, questi le accuse contenute nell'esposto.
Ma direi che, come lei ha notato, i dati sociodemografici e professionali delle vittime non sono ben conosciute, non tutte, almeno non ho potuto vederle nella stampa in modo preciso, però mi sembra che si tratti della parte emersa di un iceberg di malessere che si può forse capire per parte se ci rimanda un po' indietro nella storia. Fino agli anni 2000, diciamo, l'ospedale francese, l'ospedale pubblico, che è ancora maggioritario nel settore ospedaliero in Francia, fino agli anni 2000 l'ospedale pubblico è stato una burocrazia professionale, come si diceva, centrata soprattutto sulle professioni mediche. Da quel momento, e particolarmente dal 2004, che si è passato un modo di remunerazione all'attività, la cosiddetta tariffa all'attività, sono state introdotte delle misure, delle politiche di management, di new public management, sul modello industriale e sul modello dell'ospedalità privata. Da questo punto di vista, sono state introdotte delle misure per intensificare il lavoro, l'attività ospedaliera sul modello just in time, ridurre i tempi morti, ridurre particolarmente il tempo relazionale, sempre più trascurato tra i sanitari e i pazienti, e dunque questo ha introdotto già uno scontento molto forte.
Professore, la infermo un momento perché questo elemento che lei ci racconta, cioè di dire che intorno agli anni 2000, stiamo parlando quindi di un quarto di secolo fa, 25 anni fa, quello che viene introdotto nella sanità pubblica è un modello manageriale di gestione che, se non ho capito male, lei dice poco si adatta ad un servizio sanitario pubblico. È così, professor Mallet? Tra l'altro devo precisare ancora meglio la presentazione che ho fatto prima, parziale, perché forse non ho ricordato che lei è un sociologo, ha insegnato storia e sociologia all'Università di Tolosa. Quindi, modello manageriale è compatibile con un servizio pubblico sanitario?
Difficilmente da questo punto di vista, cioè teoricamente, cioè, secondo la narrazione del governo e dei consulenti che partecipano ovviamente a queste politiche, sì, in realtà meno, nel senso che da una parte i sanitari si sono sentiti sottratti in qualche modo la loro cultura di servizio pubblico, e poi in quanto sanitario, soprattutto medici, si sono sentiti un poco aggrediti anche sulla loro cultura di deontologia medica, cioè il fatto di dover essere al servizio del paziente, eccetera. Invece si sono sentiti al servizio, messi per forza, al servizio dell'organizzazione ospedaliera, ma senza più controllarla come prima. Forse continuo un po', cioè gli anni 2010 soprattutto la seconda metà degli anni 2010, hanno visto diversi movimenti sociali in ospedale, non solo da parte dei sanitari, ma anche il personale tecnico, il personale amministrativo, sempre più anche lui sottomesso a dei ritmi abbastanza elevati, e scioperi, manifestazioni, cortei, comizi davanti agli ospedali, sono stati abbastanza frequenti fino al Covid. Il Covid ha cambiato diverse cose, ovviamente ha puntato, ha accelerato sull'aspetto drammatico in questo contesto di queste misure, però al suo momento ha provocato due reazioni. Da una parte quella del governo, che sembrava di essere tornato indietro e che ha detto che il personale sanitario, gli ospedali è essenziale, va rivalorizzato, cambiamo tutto. Soprattutto da parte del presidente Macron. Poi in realtà in molti reparti ospedalieri durante il Covid, gli anni 2020-2021 diciamo, si è lavorato in un modo abbastanza diverso, meno gerarchico, quasi senza consulenti sull'organizzazione del lavoro, e l'organizzazione è diventata più ugualitaria in certi sensi, cioè non forse cioè, e da questo punto di vista c'è stata un po' l'idea si può lavorare in un altro modo nell'ospedale pubblico. Però questa speranza, doppia speranza, è stata solo per parte soddisfatta, cioè è tornato il management nuovo, il management di cui si era sofferto, e poi cioè certo d'altra parte ci sono stati miglioramenti di salariali. Al contrario, mentre in Italia si è dovuto aspettare il PNRR, in Francia il Grenelle della salute, Grenelle perché è il visto del lavoro, dunque è la negoziazione tra sindacati e sicurezza sociale e governo, è stata abbastanza importante e ha permesso infatti dei miglioramenti salariali. Però cioè, in fin dei conti, dal 2022 in poi, se si può dire, per dire così, cioè di nuovo la l'insoddisfazione è ripresa, il malessere è ripreso.
Professore, lei ci ha fatto un po' la storia di quello che è la sanità pubblica in Francia, a partire da quello che è successo appunto con l'introduzione dei modelli manageriali negli anni 80 e 90, fino alle illusioni generate in parte dalla gestione del Covid, le promesse che ci furono in quei mesi, anche in Francia ci furono dello stesso tenore anche in Italia, cioè che tutto sarebbe cambiato nella gestione della sanità pubblica, che l'attenzione delle istituzioni a partire dal governo nei confronti della sanità pubblica sarebbe aumentata, non avrebbe più fatto passi indietro, che nella buona sostanza si sarebbe continuato ad investire nella sanità pubblica. Questo non è successo in Francia, come ci ha raccontato lei, e appunto aggiungo io, e nemmeno in Italia. Ma voglio stare sul caso francese, professore Jean-Olivier Mallet, perché qui poi l'elemento scatenante, questa protesta di cittadini che denunciano alcuni ministri del governo, sono dei suicidi, a fronte dei quali, come dire, c'è una preoccupazione molto forte, perché ci si interroga su quelle motivazioni possibili di ordine lavorativo che hanno potuto contribuire, o se non determinare, chi lo saprà, quella situazione. Cioè, per molti versi si è ricreato un clima come quello che si creò attorno al caso di France Telecom quasi 20 anni fa, professore.
Esatto, cioè, torno un po' sul caso di France Telecom, anche lì cioè, si trattava dell'operatore storico di telefonia dove sono state introdotte delle misure di management molto coercitive, sia per il personale tecnico che per il personale di inquadramento, diciamo, di cadre in francese. abbiamo assistito nella telecom, anche nelle poste qualche anno dopo, ma senza processo finora, a una epidemia di suicidi, nel senso che molti operatori si sono, e molti quadri si sono sentiti incapaci di rispondere alle domande di intensificazione del lavoro, di razionalizzazione, eccetera, richieste dai consulenti sull'ordine ovviamente della gerarchia. L'ordine ovviamente in questo caso e l'idea dell'avvocatessa, come l'ha detto, è stata di colpire, fare una denuncia contro i dirigenti che sono stati in quel caso intermedi tra la decisione della direzione e i lavoratori. Dunque un tipo di drammatizzazione che infatti forse un po' particolare alla Francia, ma che mostra tra l'altro la individuazione delle relazioni industriali in assenza un debolezza di sindacati, e poi quando c'è un ruolo importante dato al personale di inquadramento, anche lui si sente sotto pressione, e sotto pressione in certi casi non ce la fa più. Devo dire che in tutti questi casi, France Telecom, Poste e ospedale pubblico, c'è, come dicevo un po', un iceberg di malessere, di addizioni, di uso di psicofarmaci, di fuga verso il privato, ma è molto difficile. Di espatri o no, non è la tragedia francese, poi di tentati suicidi e di suicidi troppo riusciti, che sono quelli che vediamo adesso.
Professor Mallè, un'ultima domanda prima di salutarla è capire attraverso le sue parole qual è l'ampiezza di questo caso in Francia. Noi ce ne siamo occupati perché alcuni giornali in Francia se ne sono occupati in questi giorni, direi la maggior parte si sono occupati a fronte di queste denunce che sono state fatte nei confronti di tre ministri del governo Bayrou. È la prima volta che succede qualcosa di analogo, cioè che una protesta che parte da delle condizioni difficilissime, durissime, ingiuste sul lavoro, si arrivi alla denuncia, non solo alla denuncia politica, ma alla denuncia giudiziaria di un pezzo del governo. È la prima volta che succede?
Mi sembra che sia la prima volta, non so se è una buona cosa, vuol dire che le tradizionali relazioni industriali e il ruolo per esempio del sindacato eccetera, un po' più debolito, corrisponde all'individualizzazione delle situazioni di lavoro di molti operatori, particolarmente operatori qualificati come la sanità ovviamente, però da questo punto di vista può avere interesse di focalizzare l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica su questi drammi del lavoro e che hanno tante implicazioni, tanto impatto, però allo stesso tempo sono denunce certo collettive di gruppo, però cioè in contesto non so dove ci sarà la possibilità di discutere a livello di relazioni, si suol dire, per migliorare la situazione.
Professor Jean-Olivier Mallè, io la ringrazio per essere stato qui con me oggi e la saluto, buona giornata.
Grazie a voi e joyeuse Pâques, malgré tout, buone Pasqua, ringrazio per l'ascolto.
Grazie anche per gli auguri a nome anche degli ascoltatori e delle ascoltatrici, buona giornata e a presto. Il professor Jean-Olivier Mallè è un sociologo, ha insegnato storia e sociologia all'Università di Tolosa e ha collaborato con il Centro Studi dell'Istituto Farmacologico Milanese Mario Negri. Buongiorno e benvenuta Simona Ravizza. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Simona Ravizza è giornalista d'inchiesta al Corriere della Sera, è autrice di un libro importante, Codice Rosso, la sanità pubblica che diventa un affare privato, come lo diventa? È un libro che ha scritto Ravizza insieme a Milena Gabanelli. Io con te vorrei cominciare però da una domanda. Abbiamo sentito la storia, il caso francese raccontato dal professor Mallet. E c'è qualcosa di simile in Italia? È successo qualcosa di analogo appunto a quel caso francese dove le denunce di superlavoro sono diventate anche denunce di alcuni casi di suicidio di lavoratori e lavoratrici?
Allora, in Italia la situazione degli infermieri è grave, non è ancora, viene da...
Simona, ti abbiamo perso, vediamo un po' se riusciamo a recuperarti. Non ti sentiamo più, allora proviamo a chiamarti un istante, a richiamarti un istante. Eccoci ricollegati allora con Simona Ravizza che ci stava dicendo, descrivendo la situazione oggi dei lavoratori e delle lavoratrici, in particolare quelli infermieristici e infermieristici negli ospedali pubblici italiani. Prego Simona.
Gli infermieri oggi si respira fatica e frustrazione. Si respira fatica ed è abbastanza banale perché sono in prima linea, sottoposti ad aggressioni, a turni massacranti, a fine settimana di lavoro, non hanno festivi, ma si respira anche tanta frustrazione perché non hanno una possibilità di crescita professionale che vorrebbero e c'è un grossissimo problema che riguarda gli stipendi. Il problema della fatica e della frustrazione si riflette ovviamente nel fatto che ci sono meno infermieri di quelli che sarebbe necessario avere, i posti nelle facoltà dove si studia infermieristica restano spesso scoperti e questo è un segnale bruttissimo perché noi in futuro avremo sempre più bisogno di infermieri e ce ne saranno sempre meno. D'altro canto poi c'è l'enorme problema dello stipendio. Per me resta incomprensibile il fatto che pochi mesi fa, a febbraio, è saltato l'accordo per aumentargli lo stipendio. I soldi sul tavolo erano pochi, questo è uno dei motivi per cui è saltato l'accordo, però erano soldi, erano 180 euro lordi al mese subito e per chi fa i turni in pronto soccorso, che sappiamo sono i turni più complicati da coprire, erano più o meno 500 euro lordi al mese. Il peso dei sindacati contrario ad accettare questi soldi per uno zero virgola ha vinto su invece i sindacati che volevano accettare l'accordo. Diciamo quello che serve per migliorare la situazione lo sappiamo, bisogna assolutamente aumentare lo stipendio e bisogna ridare attrazione a questa professione. Ora è la politica che si deve impegnare, di sicuro così non possiamo andare avanti perché la Francia è lì a testimoniarci. Certo. Che rischi corriamo.
Simona Ravizza, adesso prima di salutarti perché siamo in chiusura della trasmissione, una delle questioni di queste ore che si stanno riproponendo è quella delle liste d'attesa, delle misure che aveva preso il governo e misure che però dall'opposizione, vedevo una dichiarazione prima di Marina Sereni che è la responsabile di sanità del PD, chiama il decreto fuffa sulle liste di attesa perché il problema sembra non essersi risolto per niente e in più si apre forse anche un conflitto tra il governo e il ministro della sanità Schillaci e la conferenza delle regioni che tra l'altro è guidata da un esponente della maggioranza di governo come Fedriga.
Sì, questo succede perché Schillaci spesso punta il dito contro le regioni dicendo poi l'attuazione delle regole la devono fare loro e se non funziona non è colpa del governo, ma le liste d'attesa il problema è gigantesco e si trascina da decenni. Quello che il governo ha fatto con il suo decreto lo scorso luglio è riproporre delle regole, dei provvedimenti, delle misure buone e giuste che erano però non erano nuove, erano già state proposte nel passato, almeno dagli anni 2000 in avanti. Il problema è che se queste misure, adesso vi dico velocissimamente quali sono, non hanno funzionato nel passato, bisogna capire perché non hanno funzionato e fare in modo che funzionino. Per esempio, gli ospedali, quando i CUP, quando tu vai a prenotare una visita, un esame diagnostico, non possono chiudere le agende, cioè non ti possono dire non c'è posto, richiami tra 10 giorni, 15, un mese. Questo il governo ribadisce che c'è un divieto, ma i CUP lo fanno. Allora bisognerà forse intervenire su controllare che cosa succede, non basta la regola, così come se un ospedale pubblico non ha posto con il Servizio Sanitario Nazionale, deve farti fare, per rispettare quello che c'è scritto sulla prescrizione, quindi per esempio se tu devi fare l'esame in 72 ore, se non può fartelo fare, deve far diminuire l'attività a pagamento e aumentare quella con il servizio sanitario. Anche questa è una cosa buona e giusta, è un principio sacrosanto da ribadire, non viene fatto nella pratica, non viene fatto nella pratica, perché la libera professione è un tabù. Come fai a dire a un medico io non ti faccio fare una visita a pagamento che ti porta 250 euro e te ne faccio fare una invece con il Servizio Sanitario Nazionale che vale 20? Piuttosto che agli ospedali privati accreditati, viene detto anche lì bisogna che voi aumentiate con il Servizio Sanitario Nazionale e facciate meno attività a pagamento, e non lo fanno.
Grazie Simona.
Sono buone.
Grazie mille per questi racconti che ci hai fatto in estrema sintesi, perché i minuti a disposizione erano pochi. Buona giornata e a presto.
Grazie, arrivederci a tutti.
Simona Ravizza è giornalista al Corriere della Sera. Noi chiudiamo qui, siamo un pelino in ritardo, sono le 11.27. Domani è venerdì, non è il giorno di Pubblica, ma è il giorno di 37.2 con Vittorio Agnoletto ed Elena Mordiglia, dove probabilmente si continuerà a parlare anche di ciò di cui abbiamo parlato questa mattina. Ci risentiamo la prossima settimana con Pubblica. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.